Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto, che ne fosse privo. Vi viene distribuita, poi ve la conservate per le altre volte che partecipate alle celebrazioni o del primo venerdì del mese o dei sabati. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Lucifero, Satana e Beelzebul e ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, a ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti e alla conversione delle famiglie. Mando, Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore e la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, in Gesù e per Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Trapani, di Sant'Alberto di Sestri e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, vogliamo lodare e ringraziare il Signore per l'opportunità che ci è stata offerta e che noi abbiamo accolto di partecipare a questa celebrazione vigiliare vespertina della seconda domenica di Pasqua, nella quale si ricorda la festa della Divina Misericordia e che, cadendo il quarto sabato di aprile, noi vogliamo intenzionare, come siamo soliti fare qui all'eremo, per la conversione delle famiglie. Vogliamo ringraziare il Signore per tutte le grazie che elargirà a noi che siamo qui presenti e a coloro per i quali noi pregheremo. E ringraziamo per l'infinita misericordia di Dio di cui tutti abbiamo estremamente bisogno, nella misura in cui ci riconosciamo deboli peccatori. Con questa consapevolezza diamo inizio alla nostra celebrazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per poter accogliere la grazia che il Signore vuole elargirci, dobbiamo con umiltà riconoscere i nostri peccati, riconoscerci peccatori bisognosi della sua misericordia e chiedere perdono in particolare per tutti quei peccati che si compiono nel contesto familiare. Diciamo insieme: Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte le convivenze che non sono famiglie fondate sull'amore, ma sono unioni fondate sull'egoismo. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte le famiglie che hanno contratto il matrimonio civile, ma non quello religioso, perché sono fondate sull'amore umano e non su quello di Dio. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte quelle famiglie fondate sul matrimonio religioso che però non vivono in grazia di Dio. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte le famiglie incredule. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte le famiglie chiuse all'accoglienza della vita. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte le famiglie ripiegate su se stesse e non aperte all'amore verso il prossimo. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte le famiglie che si lasciano trascinare dallo spirito del mondo. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte le famiglie che non santificano la festa. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte le famiglie che ignorano la parola di Dio. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte le famiglie che non pregano mai o pregano in maniera insufficiente. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte le famiglie che non sanno perdonare. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte le famiglie che fanno resistenza sistematicamente allo Spirito Santo. Signore, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda la vacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti dei suoi figli sinceramente pentiti. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen. Gloria.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo Santo, tu solo Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio di eterna misericordia, che ogni anno nella festa di Pasqua ravvivi la fede del tuo popolo santo, accresci in noi la grazia che ci hai donato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati e del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli e i secoli. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Parola di Dio.
Rendete grazie al Signore, perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre.
Grazie al Signore.
scartata dai costruttori e divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Rendete grazie al Signore, perché è buono, il suo amore è per sempre. Ti preghiamo, Signore, dona la tua salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore Dio, Egli ci illumina.
Rendete grazie al Signore, perché è buono, il suo amore è per sempre.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: «Quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese». Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. Appena lo vidi, cadde ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre, e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito». Parola di Dio. Tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Disse di nuovo loro Gesù: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, siamo lieti di ritrovarci questa sera a celebrare questa santa messa vigiliare della festa della Divina Misericordia, in cui noi preghiamo in particolare per la conversione delle famiglie. Preghiamo per questa intenzione da tanti anni. Più di 20, forse più di 25, io devo andare un po' a vedere dai miei appunti quando ho iniziato a celebrare queste celebrazioni. E sono stato motivato dalla consapevolezza che la famiglia stava attraversando un tempo di crisi. A dire la verità, questa situazione, in un arco di tempo piuttosto ampio di oltre due decenni, invece di migliorare è peggiorata oggettivamente. Quindi, a maggior ragione, diciamo, noi siamo motivati a pregare, ma siamo motivati anche a chiederci come mai questa progressiva deriva dell'istituto familiare. Potremmo dire che la crisi della famiglia è legata a una crisi dell'amore. Cosa intendo? Intendo che le persone sperimentano una incapacità a volersi veramente bene. Diciamo che si lasciano un po' trascinare dai sentimenti e dalle passioni, ma quella volontà di bene che va oltre le difficoltà, che induce una persona a sacrificarsi, a soffrire anche, accettare di soffrire per il bene del proprio coniuge, per il bene dei propri figli, questo purtroppo dobbiamo constatare che sta venendo a mancare. E ancora una volta dobbiamo chiederci come mai, che cosa ci sta dietro a questa incapacità. Perché io credo, almeno questa è la mia convinzione, l'amore umano non è sopranaturalizzato dalla grazia dello Spirito Santo attraverso il sacramento del matrimonio. e in questa situazione non è in grado di sostenere le forze centrifughe a cui è sottoposta nel mondo contemporaneo. Cioè, qui manca qualcosa, e quello che manca è evidente, manca lo Spirito Santo. Perché se ci fosse lo Spirito Santo, se ci fosse la grazia di Dio, voi capite che questi, i vari problemi che ci sono sempre stati e che sempre ci saranno nel contesto di una vita coniugale, che è una vita, come dire, bella da un certo punto di vista, ma che comporta delle difficoltà, perché ogni persona è fatta un po' a modo proprio. E allora, se uno sceglie di condividere la propria vita con un'altra persona, deve mettersi nella logica di non fare sempre quello che vuole, ma di scendere, ecco, una volta, ecco, venire incontro alla sensibilità dell'altro e aiutarsi a vicenda, integrarsi a vicenda. Altrimenti cosa succede? Succede che la vita coniugale è una vita conflittuale, è una vita sofferta, è una vita che a un certo punto una persona dice: chi me lo fa fare di fare questa vita? Io mi separo e sto meglio. Ecco, questo è il ragionamento. Si ci sposa per stare bene, non per stare male. Si ci sposa per crescere nell'amore, per crescere nella capacità di vivere in una relazione di servizio nei confronti dell'altro, ecco, di promozione del bene dell'altro, che chiaramente deve essere vicendevole. Si ci sposa perché questo bene possa essere generatore di vita, e chiaramente nei figli, i figli sono l'espressione della incarnazione, se così si può dire, dell'amore dei loro genitori. Io nell'atto penitenziale ho fatto un'intenzione, la prima, molto pesante sotto un certo aspetto. Io quando parlo ci penso prima di parlare, ecco, non è che io ho detto che le convivenze sono delle unioni fondate sull'egoismo. Quindi è una, non c'è niente da fare, è una situazione che va sanata. Ora, voi sapete che purtroppo, prendiamo atto, i giovani contemporanei, le persone che hanno 20-30 anni, attualmente sono relativamente poche, anche se sono credenti, le quali si preparano in maniera giusta e conveniente e a celebrare il loro matrimonio e iniziare la loro vita coniugale dopo il matrimonio, a seguito del matrimonio, costituendo una nuova famiglia. Ora c'è il costume dominante che le persone vanno a vivere insieme, così per fare una prova, si dice. Ma che prova è questa qua? Voi capite che in alcuni casi, non in tutti, ma in alcuni casi, da queste situazioni disordinate vengono concepiti anche dei figli. E non solo vengono concepiti per qualche, diciamo, incidente di percorso, ma anche perché delle volte, ecco, c'è la volontà da parte di queste persone, magari io non so con quanta, per così dire, maturità e consapevolezza, di, dicono, facciamo un figlio, come se fare un figlio fosse una cosa così. Ecco. Fare un figlio significa garantire a una creatura che nasce un contesto di amore dove la persona possa crescere, diciamo, nella serenità e possa maturare uno sviluppo fisico, psicologico, spirituale, che è condizionato dalla solidità del rapporto dei genitori. Ora, quando questo rapporto praticamente non ha nessuna garanzia di solidità, voi capite che questi bambini che nascono in queste condizioni al 90% sviluppano delle problematiche psicologiche. Ecco, sono delle persone senza loro colpa, non hanno nessuna colpa, sono delle persone che insicure, sono delle persone che hanno sviluppato delle forti carenze affettive, che non sanno, non hanno nessuna garanzia che i loro genitori, un genitore può andarsene da un momento all'altro, non possono fondarsi, ecco, su un qualcosa di solido. Quindi ci troviamo di fronte a delle persone giovani che si trovano in queste situazioni di compromissione psicologica grave, che non sempre si configura in una maniera patologica, cioè tanto da dover ricorrere a delle cure, dei farmaci, delle psicoterapie o cose varie, ma si trovano in una situazione esistenziale che pregiudica fortemente la loro vita, cioè poi le scelte che dovranno fare loro, le scelte da un punto di vista dello studio, da un punto di vista quindi della vita scolastica di un bambino, da un punto di vista delle scelte dell'orientamento di una professione, a maggior ragione non ne parliamo dal punto di vista di una scelta di vita come può essere farsi una famiglia o vivere una relazione affettiva, ecco, consistente, che dia senso alla vita. Voi capite che ci troviamo in una situazione veramente tragica, tragica, dove sembra che le persone, la maggior parte delle persone, siano inconsapevoli. La tragicità è data dal fatto che la gente vive senza rendersi conto di quello che fa e delle conseguenze che possono avere certe scelte. Allora, qui capite bene che andiamo incontro a che cosa? A una progressiva disgregazione del tessuto sociale della società, perché la famiglia è la prima cellula fondamentale della società. Se a un certo punto non si parte con una determinazione, con delle idee chiare, se noi ci troviamo di fronte a persone che hanno 40, 45 anni, 50 anni, le quali si chiedono che senso ha la loro vita, che si chiedono qual è il senso della loro vita, non l'hanno ancora trovato, e questo bisognerebbe che uno il senso, l'orientamento della propria vita lo configurasse dai 18 ai 25 anni, ma non si può aspettare ancora, perché poi viene troppo tardi. Allora capite qui, ma purtroppo questo succede perché? Perché ci sono tutte queste carenze. Ecco, ci sono queste, io per grazia di Dio sono vissuto in una famiglia sana e il Signore ha suscitato nel mio cuore il desiderio, senza nessuna interferenza da parte dei miei genitori, sia da un punto di vista positivo che da un punto di vista negativo, di orientare la mia vita al servizio di Dio e della Chiesa. Questo è un dono di grazia, uno è scelto, una vocazione particolare, Dio gliel'ha data, gliel'ha fatta capire da bambino, ringrazio il Signore della sua misericordia nei miei confronti. Però chiaramente io nella mia famiglia ci sono sempre stato bene. Quante sono le persone che mi dicono mi sono sposato oppure sono andato fuori di casa perché stavo così male nella mia famiglia che è stato gioco forza che io mi allontanassi per sopravvivere. Questo succede con molta frequenza. Succede con molta frequenza, e questo poi è la premessa di una serie di scelte sbagliate che continuano nel corso della vita. E non sono, è una specie di catena. Non è che uno ne faccia una, ma se ne fanno molte, e poi con tutte le conseguenze che questo comporta. Questo è un discorso generale che riguarda un po' la situazione almeno del mondo occidentale. Qui, ecco, io non so quali siano certe altre culture molto lontane dall'Occidente la situazione. Qui da noi è un po' così. Da noi vuol dire nell'Europa, ecco, per intenderci. Però ci dobbiamo fare anche una seconda domanda: perché vanno in crisi anche i matrimoni religiosi? Perché uno dice, vabbè, ecco, se si parte male con una convivenza, se si parte male con un matrimonio civile, è chiaro che poi le cose non vadano avanti bene. Ma anche quando si ci sposa in chiesa, voi capite, bisogna vedere quali sono, diciamo, le premesse che mettono una persona nella determinazione di sposarsi in chiesa. Tante volte si ci sposa in chiesa per fare la festa, per un motivo coreografico, per avere un bel ricordo, per fare una cosa tradizionale. Ma poi, perché io, quando sono venuto qui a Sant'Alberto, la chiesa di Sant'Alberto, una chiesa non bella, se così si può dire, ma che ha una certa sua, diciamo, così, delle dimensioni non troppo vaste, eccetera. Io mi sono, quando sono arrivato qui 36 anni fa, mi sono capitati alcuni casi di fidanzati che dicevano se potevano sposarsi qui. E io ho celebrato 4-5 matrimoni. Poi ho detto basta. Se uno si vuole sposare a Sant'Alberto si porta al prete, perché la chiesa chiaramente è di tutti, e quindi io non ho niente da fare. Ma io, dato che non sono parroco, non sono tenuto a sposare nessuno. Perché ho fatto questa scelta? Perché mi sono reso conto che, perché presumibilmente, no? Ecco, magari vengono fidanzati, si ci vede una volta così a fare ad accordarsi, poi non so, vengono una seconda volta per concordare l'addobbo della chiesa, i fiori, queste cose contingenti. Poi succede anche che magari il giorno prima del matrimonio vengano anche a confessarsi, e quando io ho confessato queste persone mi sono reso conto che sarebbero, chiaramente sono confessate, ma ho avuto la netta percezione che come avrebbero fatto il matrimonio in chiesa non ci avrebbero messo piedi, cosa che poi ho confermato, ho avuto modo di confermare. Quindi per me sembrava una presa in giro. Io dico, io non la faccio il matrimonio, perché se il matrimonio è fare una celebrazione e ricevere questa grazia dello Spirito Santo, ma avere già, diciamo, nella testa che questa grazia dello Spirito Santo, io come arrivo dal viaggio di nozze, la metto in un cassetto, chiudo a chiave e butto via la chiave, allora io non lo faccio. E allora ci dobbiamo chiedere, ecco, perché succede queste cose? Succedono queste cose perché il matrimonio, tante volte le persone si sposano in chiesa, dico, senza quelle convinzioni di condurre una vita cristiana, non l'hanno condotta magari prima e non la conducono nemmeno dopo, oppure ci sono quelle situazioni, si presentano anche con una certa frequenza di persone che più o meno hanno una certa frequentazione religiosa, poi come si sposano, come arriva un figlio, e col figlio è il pretesto per dire: ora io non posso più andare a messa perché c'ho il bambino piccolo. Allora, ecco, uno potrebbe dire: benissimo, il bambino piccolo, non possiamo andare in chiesa perché il bambino è piccolo, allora io vado in chiesa un'ora, poi ti tengo il bambino, tu vai un'altra ora. Ecco, fra coniugi, ecco, penso che la cosa si possa fare, anche se nascono dei gemelli, perché uno ne può tenere anche due a tempo bambini per un'ora, per un'ora. Ma non si fa perché ecco, quindi ecco, i bambini, che sono un dono di Dio, sono un dono di Dio, diventano motivo per un allontanamento di Dio. Invece di andare in chiesa a dire: grazie Signore per il dono della vita, perché tu mi hai dato la possibilità di generare una creatura che inizia a vivere nel tempo e poi la sua vita durerà per l'eternità, e quindi io sono stato collaboratore del tuo amore creatore, si lascia perdere un giorno, si lascia perdere un giorno, si dice: va bene, ora non si può, poi va bene, andiamo a Natale, poi andiamo a Pasqua, e si va avanti in questa maniera qui. E quindi voi capite che se manca questo aiuto della grazia di Dio, che è legato all'ascolto della parola del Signore, è legato alla grazia dei sacramenti, è legato, ecco, la fede poco per volta evapora, ecco, diventa inconsistente. E quando c'è una fede inconsistente, voi capite che di fronte alle sollecitazioni dello spirito del mondo e dello spirito del male, perché il male è particolarmente attivo, lo è sempre stato attivo. Uno dice: ma cosa faceva il diavolo un secolo fa? Faceva quello che fa oggi, tranne che l'evoluzione, diciamo, della società, della civiltà, ha offerto al diavolo delle opportunità di agire, di moltiplicare il suo intervento nella coscienza delle persone. Pensate, facciamo solo un banale esempio. Pensate un po' quando non c'era la televisione. Il diavolo aveva un'arma, non c'aveva questa possibilità di entrare nelle case, di entrare nelle teste, di entrare nella vita della gente, di entrare nelle camere da letto, di entrare nelle cucine, ecco, per distrarre le persone, per distoglierle da un dialogo, da una condivisione, dal gioire dello stare insieme, no, perché si è tutti calamitati da questo, le notizie, che poi sono sempre, ecco, fossero notizie che consolano il cuore, sono sempre notizie di male prevalentemente. E voi capite, ad esempio, e uno dice: il diavolo, certo, non è che lavora di più, siamo stati noi che con i nostri strumenti abbiamo offerto delle opportunità allo spirito del lavoro. Non parliamo poi con internet, non parliamo poi con i telefonini, che uno dice: ah, che meraviglia, uno è per la strada, si ricorda si è dimenticato una cosa, chiama in casa, dice: ma non mi sono dimenticato, sono uscito di casa, dovevo comprare, che cosa dovevo comprare perché me lo sono dimenticato, e la moglie o il marito dice: ah, dovevi comprare un cartoccio di uova, ah, meno, benediciamo il telefonino che mi ha evitato di uscire due volte per comprare le uova. Se noi usassimo il telefonino per questo scopo, saremmo delle persone intelligenti e sante. Il guaio è che lo usiamo per tante altre cose che ci danneggiano, e questo ci frega, ci fa sciupare un mare di tempo. E guardate che questo non è solo questione di adolescenti, di giovani, anche di persone adulte. Io mi sono trovato a trattare con delle famiglie dove la moglie diceva: mio marito arriva a casa dal lavoro e dice ciao, va, si cambia, va sul divano e si attacca al telefonino, aspettando che la moglie magari faccia la cena. Ma questo è un modo da agire, capite? Un giorno, due giorni, un anno, due anni, tre anni, uno si stufa, dice, ma chi? Io ho sposato un telefonino, ho sposato un uomo. Ecco, questa persona mi vuole bene o vuole meglio, vuole più bene al telefonino che non a me? Ora, a questo punto, noi dobbiamo chiederci, ma di fronte a questa situazione c'è una soluzione, c'è una via di scampo, oppure ormai è una partita persa? Perché viene anche il dubbio. Io penso che noi dobbiamo avere fiducia, ecco, soprattutto nell'aiuto di Dio. Se io dovessi pensare così, che questa situazione possa in qualche modo migliorare o cambiare sul piano umano, direi veramente non ci credo, sul piano umano non ci credo, la darei come una battaglia perduta. Sul piano soprannaturale Dio può tutto, però Dio può tutto nella misura in cui noi facciamo la nostra parte. Allora, dobbiamo riscoprire, credo che questo sia di fondamentale importanza, la grazia del sacramento del matrimonio, la grazia di questo sacramento. E lo facciamo, in maniera sintetica, alla luce del brano del Vangelo di oggi, il quale ci dà alcuni elementi che ci possono aiutare. Ci chiediamo, la grazia del matrimonio è fondamentalmente un dono dello Spirito Santo finalizzato a che cosa? Ecco, ci viene dato questo dono, a che cosa è finalizzato? Fondamentalmente a vivere la virtù teologale della fede. Allora, due si sposano per crescere nella fede, e qui il Vangelo di oggi è quanto mai chiaro al riguardo. Beati coloro che pur senza aver visto credono. È la beatitudine della fede. Tutta la vita dell'uomo si fonda sulla fede. Se manca la fede, è un guaio grosso, grosso, grosso. Quindi il sacramento ci viene donato fondamentalmente per crescere, per maturare nella fede. Questa fede che è la fede in Gesù risorto, che è la fede nell'amore di Dio, perché quando si parla di fede bisogna essere sempre molto chiari. Io ora, a forza di pregare, di riflettere, di confrontarmi con le persone, di accompagnare le persone, ho capito alcune verità che chiaramente cerco di mettere in pratica nel mio ministero, non solo nella predicazione, ma anche nella mia vita. Che oggi, dire alle persone: bisogna vivere in maniera coerente la fede, non significa niente, perché le persone non capiscono niente. Cioè, quando si parla così in generale, bisogna dire fare questo, questo e quell'altro, tant'è vero che poi alla fine vi verrà consegnato un fogliettino che io ho fatto a Pasqua, per quelli che ce l'hanno già, ma se lo prendono una seconda volta possono il fogliettino darlo anche a qualcun altro, che sarebbe una cosa buona. Ma bisogna dire alle persone quelle che devono fare, specificandolo, chiarendo le motivazioni. Allora, vivere la fede nell'amore di Dio, nella consapevolezza che Dio mi ama, non è solo Dio creatore, ordinatore dell'universo, ma Dio ama me. Mi ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo prima della fondazione del mondo affinché io sia santo e immacolato nell'amore, dice San Paolo nella lettera agli Efesini. Quindi, io sono oggetto di una benedizione divina che precede il mio concepimento. Tante persone portano nella loro vita le conseguenze del peccato generazionale dei loro antenati. Questo purtroppo è una verità che non è conosciuta, che non è posseduta nemmeno dalla teologia della Chiesa. Quindi, se non è posseduta dalla teologia della Chiesa, figuriamoci se è tradotta nella pastorale. Ma senza questa chiave interpretativa, le persone continuano ad andare alla ricerca della comprensione del perché di certe contraddizioni presenti nella loro vita e non ne vengono a capo mai, perché non è fornito loro lo strumento per capire perché certe cose sono successe nella loro esistenza. Però alle persone non bisogna solo dire tu stai male perché i tuoi antenati hanno fatto questo e quest'altro, che è vero, ma tu devi recuperare il contenuto della benedizione eterna che Cristo, che il Padre in Cristo ti ha donato e che precede il peccato dei tuoi, precede il peccato di Adamo ed Eva e precede il peccato dei tuoi antenati, dei tuoi genitori. Quindi io comunque, anche se non sono stato voluto dai miei genitori, se i miei genitori hanno cercato di abortirmi e via discorrendo, o sono stato sempre maltrattato dai miei genitori, non stimato, non promosso, ci sono delle persone che portano delle ferite tremende a questo riguardo e ci domandiamo com'è ci commendiamo com'è possibile che una persona, che un genitore, diciamo, tratti così i propri figli. Ma vedete, poi se andiamo a fare la storia del genitore, vediamo che il genitore è stato ancora più maltrattato, e quindi è una cosa che si ripete. Io sono stato maltrattato e voi maltratto senza quasi che me ne renda conto. È tragico, ma è così. Allora, per rompere questa catena negativa c'è bisogno dello Spirito Santo, non c'è niente da fare, c'è bisogno della grazia di Dio, c'è bisogno della potenza del sangue di Cristo perché questi legami negativi vengano spezzati e le persone siano messe in condizione di vivere nella libertà dei figli di Dio. Ma poi la grazia del sacramento del matrimonio è finalizzata a compiere una missione, e qui Gesù lo dice: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Ma non è solo la missione che Gesù manda gli apostoli alla la missione della evangelizzazione, è la missione che è propria della famiglia. E qual è la missione della famiglia? È quella della generazione dei figli e quella della propria santificazione, perché i genitori di per sé, ecco, è chiaro che anche loro devono essere missionari nel senso di trasmettere la fede ai loro figli, ai marito con moglie, moglie con marito, figli, genitori con figli e via discorrendo nell'ambito del tessuto parentale. Ma due che si sposano, ci sono anche questi casi, c'erano, ora non credo che ci siano quasi più, di due persone che sposano e vanno in missione. Però ordinariamente chi va in missione è una persona che si è consacrata al servizio di Dio e allora non ha di legami familiari, prende e va in missione. Ora noi ci troviamo in una situazione dove missionari dell'Occidente che vadano nelle terre lontane, non ce n'è più. Noi nella nostra diocesi abbiamo 10, 15, 20 sacerdoti che vengono dall'India. Noi siamo evangelizzati, non siamo più evangelizzatori, persone che annunciano il Vangelo a quelli che non lo conoscono. Siamo persone che abbiamo bisogno di sacerdoti, di ministri della Chiesa che vengono da paesi lontanissimi, non di tradizione cristiana. Il che, sotto un certo aspetto, a mio giudizio, questo esula dal discorso della famiglia, può essere anche interpretato in senso positivo, nel senso di dire che c'è questa comunione spirituale fra la Chiesa, no? Ecco, la Chiesa che, non so, dal 1500, ecco, dall'Europa sono andati a evangelizzare l'India, incominciando da San Francesco Saverio, che è stato il primo, al tempo di Santi miei compagni, Sant'Ignazio di Loyola. Poi dopo, ecco, sono passati 500 anni, ora dall'India, ecco, vengono a portare il Vangelo a noi. Però, se andiamo a vedere l'India con i suoi miliardi di abitanti che sono ancora tutti pagani, io credo che gli indiani sarebbe bene che se ne stessero a casa loro a evangelizzare quelli delle loro terre, perché lì ci hanno da lavorare di giorno e di notte, annunciare Cristo ai loro conterranei, più che a venire qui a lavorare in un ambiente dove la gente, non dico non crede più, ma crede con molta difficoltà e comunque via. Ecco, non è che ci sia tanta disponibilità alla conversione. Forse si fanno più frutti in mezzo ai pagani che non in mezzo ai post-cristiani. Però la vocazione della famiglia è la prima cosa. Voi sapete che la grande crisi che i demografi denunciano, quindi sono persone che studiano, ecco, la sociologi, diciamo, della società, ecco, competenti di questa. La grande crisi è la denatalità, cioè le persone non fanno figli. Non fanno figli. Questo ci sono alcune nazioni che sono meno malmesse dell'Italia, ma l'Italia è proprio malmessa. E il non fare figli significa andare incontro all'estinzione. Voi capite che una società sopravvive se almeno una coppia di genitori fa due figli, perché due muoiono e due rimangono. Ma se uno mette al mondo un figlio e poi ce ne sono tanti altri che non ne mettono nessuno, ecco, piano piano, così si estingue una società. E col grande, diciamo, la grande forza di Israele, ma ancora adesso, ma io parlo dei tempi dei patriarchi, che cos'era? Era avere tanti figli. Ecco, uno si sposava, a quel tempo magari aveva anche due o tre mogli, e allora ne aveva ancora di più, però lasciamo perdere la poligamia. Ecco, ma ancora 100 anni fa in Italia le famiglie avevano 7-8 figli, era normale, era nella normalità avere 5, 6, 7, 8, in alcuni casi 10 figli, era normale. Ora andatevi a vedere se trovate una famiglia con 5 figli, ce ne sono qualcuna, ma sono delle proprio rarissime. Questo significa proprio avere, ecco, non fare quello che Dio ha stabilito che l'uomo e la donna sposandosi facessero. Una persona che si sposa deve mettersi nella logica di avere molti figli, se no non si deve sposare, perché fa qualcosa che non va nella volontà di Dio, punto, semplice. E poi non c'è solo questo. Io mi sposo per essere strumento di santificazione del mio coniuge. Cioè io mi prendo una assumo una responsabilità in ordine alla mia santificazione, ma la santificazione di mio marito e di mia moglie. Ora, tutto questo discorso, uno potrebbe dire, che cosa c'entra con la misericordia? Ora ci arriviamo alla misericordia. Perché queste premesse di salute, se così si può dire, spirituale, esistenziale della famiglia, sono legate chiaramente alla fede e al vivere nella volontà di Dio, ma concretamente, praticamente, sono legate alla pratica del perdono. E qui Gesù lo dice chiaramente: dona lo Spirito Santo perché le persone siano in grado di perdonare. Ricevete lo Spirito Santo. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Ora noi tutti diciamo, e questo è il brano che fonda l'istituzione del sacramento della riconciliazione, è vero, ma noi qui dobbiamo cogliere il significato ancora più generale, non specifico. Quello è il significato specifico, che è il brano che fonda il sacramento della riconciliazione, ma è il brano che fonda l'armonia della convivenza coniugale. È il perdono. Se noi non ci mettiamo, attraverso la forza che ci viene data dallo Spirito Santo, nella condizione di perdonare ogni giorno, di perdonare sempre. Quando Pietro ha chiesto a Gesù: quante volte io devo perdonare? 70 volte 7. Ci ha risposto: 7 volte devo perdonare mio fratello. Se Pietro avesse chiesto: quante volte io devo perdonare mia moglie? Lo sapete che cosa gli avrebbe risposto Gesù? 700 volte 7 gli avrebbe risposto Gesù. Non 70 volte 7, 700 volte 7. Cioè sempre, sempre. Allora, qui, fin tanto che noi non ci mettiamo in questa logica soprannaturale, perché uno dice: parla bene Padre Felice, ma poi quando si tratta di farlo, un conto è il dire, un conto è il fare. È vero che un conto è dire, un conto è il fare, però qui non si scappa, non si scappa. Se una persona non sviluppa con la grazia dello Spirito Santo questa capacità di perdonare, si fa una vita grana. E vedete, nella misura in cui noi perdoniamo, siamo in grado di sperimentare la misericordia di Dio nei nostri confronti. Oggi si insiste tanto nella predicazione, nella sottolineatura della misericordia di Dio, e è una cosa molto bella, e bisogna, io sono convintissimo che bisogna che le persone, ma io sperimento la misericordia di Dio nella misura in cui io perdono, altrimenti non la sperimento, la misericordia di Dio, nella misura in cui io perdono. Altrimenti succede che uno non fa l'esperienza della misericordia di Dio. sono due cose collegate insieme. Ecco, io uno potrebbe dire, se tu fai l'esperienza della misericordia di Dio, sei in grado di perdonare il tuo prossimo. È vero, però è anche vero che se io riesco a perdonare il mio prossimo, sono in grado di sperimentare la misericordia di Dio nei miei confronti. Vanno di pari passo queste due cose qui. Se però da parte mia non c'è questa disponibilità al perdono, voi capite che nel Vangelo c'è scritto: con la misura con cui misurate sarete misurati. Quindi Dio poi prende come metro il nostro metro, quando noi dovremmo prendere come nostro metro il suo metro. Lui ce l'ha detto: non giudicate, perdonate sempre. Questo dovrebbe essere, ecco, detto, non detto, ma non lo so, proprio fatto comprendere bene, ecco, nel contesto dei percorsi di formazione, di preparazione al matrimonio. Perché se non è chiaro questo contenuto, nel mio quotidiano ministero di accompagnamento spirituale, parlando con le persone che quasi al 90% sono separate, dico: ma come mai? Più delle volte dice: mi ha tradito. Beh, ti ha tradito e tu non hai perdonato. Può essere marito, può essere moglie, può essere quello che si vuole. Però è chiaro che è una grossa ferita, un tradimento. Ma chiudere un discorso perché uno ha tradito, bisogna vedere anche tutte le tanti fattori. Ecco, che chiaramente se uno poi, ci sono delle situazioni che veramente sono insostenibili, ecco, allora non se ne parla. Ma quando uno riceve un grave torto, come può essere un'infedeltà coniugale, e dice: basta, finita. Ecco. Quando Gesù volevano lapidare l'adultera, ha detto: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ecco, e si dovrebbe dire: ecco, se tu sei senza peccato, separati. Ma se non sei senza peccato, continua il tuo rapporto coniugale, perché non è che tutto il male sia da una parte e tutto il bene sia dall'altra. Un po' di male c'è dappertutto, da una parte e dall'altra. Quindi credo che oggi, e con la liturgia, la parola di Dio, ecco, ci inviti le famiglie proprio a questa conversione, nel pregare la conversione delle famiglie, alla conversione al perdono. Tant'è vero che la preghiera che poi vi darò, che sintetizza un po' questa riflessione che ho fatto, la preghiera che poi sarebbe cosa buona, io ve ne do tre copie. Poi sarebbe cosa buona che per questo mese questa preghiera venisse fatta tutti i giorni, e sarebbe cosa buona che le altre due copie venissero comunque date, condivise ai familiari o a qualcuno, date comunque. Vedete, queste cose sono importanti, perché io sono sicuro che, ad eccezione di qualche persona, la maggior parte anche di quei fedeli devoti che hanno il coraggio di venire a Sant'Alberto e scirupparsi queste celebrazioni che sono più uniche che rare, anche queste persone la prima settimana 3-4 giorni la preghiera la fanno, poi a un certo punto la mettono lì e si dimenticano. ma ne sono sicuro, mi ci giocherei che succede così. E vedete, allora poi le cose non cambiano, si è sempre allo stesso punto, non si cresce, perché se cioè, io non dico mica che bisogna fare tutte le preghiere che io ho scritto in 25 anni tutti i giorni, dico solo quella del mese, perché uno dovesse farle tutte, sta tutto il giorno a pregare, ecco, dovesse farle tutte, ecco, nemmeno, ecco, non, io sono anni che ho l'intenzione di raccogliere queste preghiere per farne un libretto, ma per fare un lavoro di questo tipo bisognerebbe che per 6 mesi non avessi da fare nient'altro, mi dedicassi a questo, recuperassi tutte le preghiere che ho conservato, chiaramente, che sono sul computer, andassi a prendere i brani biblici che le spiegano, le mettessi insieme. Ecco, ci vuole un gran lavoro. Io purtroppo non è che abbia delle collaborazioni di questo tipo, di dire guarda, di lì, ecco, una persona che sta per tanto tempo a fare tutto un lavoro e poi viene fuori un libretto. Ecco, io un libretto l'avevo pubblicato con l'edizione Shalom, preghiere di benedizione e guarigione e benedizione alla famiglia, c'è ancora lì nell'espositore, io ne ho alcune copie, io l'ho pubblicato nel 2000, ne hanno stampato, non mi hanno mai voluto dire quante copie ne hanno stampate, ma ne devono aver stampate 20 o 30 mila. Io non ho preso una lira, perché questo era nel contratto che durava 17 anni. Poi, dopo 17 anni, non l'hanno più stampato, perché era finito il contratto. Ecco, quindi ora potrei stamparlo con un'altra edizione o vedere. Però era, io a un certo punto ho voluto fare una prova, se così si può dire, di mercato. Ho detto, queste preghiere potranno interessare a qualcuno, dico facciamo. Ecco, avevo contattato alcuni editori che erano interessati, poi avevo declinato, poi ho trovato le edizioni Shalom, con le quali poi ho avuto anche delle discussioni, perché loro avevano fatto un progetto editoriale che non mi piaceva per niente, e ci ho detto no, allora io non lo pubblico con questo. Ma dice, ci abbiamo speso 500 euro, no, 500 era nel 2000, quindi non so se erano in euro o in lire, o 500.000 lire di lavoro, ci ho detto a me non interessa niente, o lo fate come lo voglio io il libretto, oppure non si fa. Allora l'hanno fatto come l'ho fatto io. E comunque ha avuto tanta, ne hanno fatto un sacco di ristampe. Ecco, poi si degnavano, quando facevano 5.000 copie, di mandarmene 75 gratis, che io mettevo a disposizione dei fedeli. Però io, il contratto era 17 anni. Beh, chiaramente è finita questa cosa. Allora dicevo, dopo questo ci sarebbe, dal 2000 al 2022 sono passati 22 anni, se voi calcolate le preghiere sono 12 preghiere all'anno, in 10 anni sono 120 preghiere, in 20 anni sono 240, sono 250 preghiere, ecco, che sono scritte, ci sono scritte lì, ecco, non tutte sono delle ottime preghiere, sono preghiere comunque che possono aiutare, ecco, preghiere per la conversione della famiglia. Allora, queste cose bisogna poi ciascuno che le faccia un po', perché se non si fanno i frutti poi non si vedono. Uno dice io devo perdonare, Signore aiutami a perdonare, però poi riusciamo a perdonare. Allora, chiediamo proprio al Signore che in questo tempo pasquale, che è un tempo di particolare grazia, io ora vedo dai miei strumenti che ho già superato di molto i tempi che mi voglio dare, ma per me andrei avanti ancora per mezz'ora, ci avrei ancora tante cose importanti da dire. Comunque chiudo per la gloria di Dio e per il bene vostro, e soprattutto per la gioia di qualcuno che sta qui davanti, e dobbiamo in questo tempo pasquale dobbiamo mettercela tutta. Abbiamo la grazia di Cristo risorto. Vedete, la grazia della Quaresima è molto bella, ecco, per un cammino penitenziale, per un cammino di conversione. Ma guardate, quando uno arriva a Pasqua, ecco, si sente, per così dire, investito di una forza, di un'energia, di una grazia dello Spirito Santo che in Quaresima non c'è. Non c'è Quaresima, c'è nel tempo pasquale. Allora, il tempo pasquale dobbiamo sfruttare bene, perché è un tempo straordinario che ci aiuta a prepararci alla Santa Pentecoste. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora ci sediamo, prendiamo il bigliettino bianco che troviamo sulle panche, chi fosse sprovvisto di una penna vi viene data, ve la conservate per le altre volte, e facciamo la nostra intenzione offertoriale. Nel nome di Gesù e per intercessione di Maria e di San Giuseppe. Quando preghiamo per famiglie mettiamo sempre anche l'aiuto di San Giuseppe. Io ti offro. Qui mettiamo i nomi delle persone, della nostra famiglia, dei nostri conoscenti, amici, persone che hanno particolarmente bisogno della grazia dello Spirito Santo per vivere bene la loro vocazione familiare. Lo Spirito Santo scenda su di loro, perché lo Spirito Santo scenda su di loro per il loro bene e quello della loro famiglia. Prendiamo ora il nostro atto offertoriale sul cartoncino rosso, anche qui chi ne è sprovvisto viene dato in modo tale che potete utilizzarlo anche nelle altre celebrazioni. Quando c'è il momento offertoriale è importante valorizzare questo momento con una preghiera appropriata. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la Tua volontà, ciò che è buono, a Te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la Tua gloria, per il mio bene e per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni del tuo popolo. Tu che ci hai chiamati alla fede, rigenerati nel battesimo, guidaci alla beatitudine eterna, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono
rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte, risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti doni. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Antonio e Venerina e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente. Alleluia.
Alleluia, Alleluia.
Verrà distribuita la preghiera in tre coppie, poi vi viene distribuito anche il calendarietto delle celebrazioni particolari del mese di maggio e anche il bigliettino, la formula della santità, quello che se avete già ricevuto prendetelo, poi magari lo condividete con qualcuno perché ritengo che sia molto importante. Misericordia, bisogna perdonare. O Padre, alla luce della tua parola mi rendo conto che la mia vita ha bisogno di una profonda conversione in vista del bene della mia famiglia. Solo tu, oh Signore, sei colui che dona la pace, per cui se desidero ricevere questo dono devo ricorrere a te. La fruizione della pace però presuppone la fede, una fede fondata sull'ascolto della parola di Dio e sulla certificazione interiore dello Spirito Santo. Alla luce di questa fede posso comprendere la missione che tu mi affidi, che è quella di essere il segno vivente della tua infinita misericordia. Lo diventerò nella misura in cui mi asterrò dal giudicare, dal risentirmi, mi asterrò dall'arrabbiarmi, dal proferire parole cattive o vane, e mi impegnerò a perdonare sempre tutti, rimettendo a te il giudizio. Ho capito, Padre, che il segreto di una vita armoniosa e serena nel contesto della famiglia consiste proprio nella capacità di perdonare il che non significa chiudere gli occhi di fronte alle azioni cattive o non riconoscere o giustificare la malizia di certi comportamenti, ma rimettere a te il giudizio sul mio prossimo, vicino, lontano, nella consapevolezza che questa è la via della salvezza e della vita che tu mi hai mostrato nell'esperienza terrena di Gesù. Lui sulla croce ti ha chiesto di perdonare i suoi assassini perché non sapevano quello che facevano. Di fatto vedo come il tuo perdono sia stato efficace nei confronti del ladrone pentito e non nei confronti dell'altro malfattore condannato anche a lui a morire in croce, perché la fruizione del tuo perdono è condizionata dalla presenza di un sincero pentimento. Il perdono è la via della vita per me, per la famiglia, per la società, per le nazioni, per l'umanità intera. È la via della pace e della salvezza. Grazie, oh Signore. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto sia sempre operante nei nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordo che sabato prossimo è sabato 30 aprile, quindi abbiamo questo mese 5 sabati, e quindi alle ore 17 ci sarà la Santa Messa per la promozione della vita e la riconciliazione dei bambini abortiti spontaneamente e volontariamente. Ricordo che sono già disponibili sull'espositore sopra la quassantiera i sussidi, il menù della parola, il giornalino dell'anima e lo specchio dell'anima, che ci possono aiutare a approfondire l'ascolto della parola di Dio, che a cui possiamo attingere attraverso il messalino che è disponibile del mese di maggio e di giugno, che io ritengo essere lo strumento, diciamo, più importante e più accessibile che abbiamo a nostra disposizione per alimentare la nostra fede attraverso la riflessione e la conoscenza della parola di Dio. Ora benediciamo i panini, anche i panini sono un dono di Sant'Alberto, sono un dono della Chiesa che ci mette a disposizione dei sacramentali per veicolare la sua grazia, la grazia di Cristo, a tutti coloro che li accolgono, che li consumano con fede, ma che possono diventare uno strumento per esercitare la carità spirituale nei confronti dei nostri familiari, dei nostri conoscenti, dei nostri amici, in particolare di quelle persone che magari per vari motivi, i più disparati, possono trovarsi in difficoltà a partecipare all'Eucaristia, a ricevere i sacramenti. Quindi la grazia di un sacramentale può comunque fare loro del bene. In questa benedizione noi benediciamo anche l'acqua, il sale, l'olio, tutti gli elementi che le persone possono aver portato con loro, perché la tua grazia, oh Signore, possa raggiungere attraverso questi strumenti tutte le persone e far arrivare loro la tua santa benedizione. O Padre, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, perché tutti coloro che li consumeranno con fede siano fortificati nella loro vita interiore, messi in condizione di contrastare efficacemente le tentazioni, respingere le sollecitazioni del male, non lasciarsi condizionare dallo spirito del mondo, vivere nella ricerca sincera della volontà di Dio, impegnarsi in un cammino, ecco, di santificazione che può essere impegnativo ma è anche estremamente gratificante, perché corrisponde al progetto che tu hai pensato per l'uomo, per ogni uomo. Noi non siamo nati per vivere come bruti, come diceva Dante, ma per seguire virtute e conoscenza. Ecco, la nostra vocazione è quella di conoscere Dio e crescere nell'amore verso di Lui e verso i fratelli. La tua santa benedizione possa arrivare a tutti coloro che consumeranno questi panini, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ricordo anche che nell'acqua santiera ce l'avrete già, ma ci sono quei calendarietti che riportano tutte le celebrazioni dell'anno presente, dove è riportato anche il codice fiscale dell'associazione Orat Labora, che aiuta l'Eremo, alla quale si può fare la devoluzione del 5 per 1000 dell'IRPEF, ecco, nella dichiarazione dei redditi, che è una cosa che si fa più o meno in questa stagione. Quindi ricordiamo che se uno vuole lì c'ha i dati, che li può scrivere e senza alcuna spesa, ecco, un piccolo contributo viene anche, raggiunge anche l'Eremo. Il Signore sia con voi. Dio che nella risurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione.
Amen.
Il Redentore che ci ha donato la libertà senza fine vi renda partecipi dell'eredità eterna.
Amen.
E voi che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace. Alleluia, alleluia.
Yeah.